Beh, molto rapidamente sul partito, i problemi del Partito Democratico, la degenerazione, la difficoltà di amalgama, prendo rispondo tirando un filo di un solo problema, le primarie. Io ricordo di avere molto condiviso, non ricordo nemmeno bene dove fossimo per la verità, ma insomma in una discussione con Bianchi qui a Milano, però non mi ricordo più
vicino
dove.
Al Corriere della Sera,
ecco, una valutazione di Bianchi su questo punto che mi è sembrata illuminante. A volte succede di partecipare a una riunione e di accorgerti che una persona sta dicendo una cosa che tu avevi pensato vagamente, ma non con quella lucidità, poi la senti dire bene, ti rimane, no? Ti rimane. Le primarie, lui disse, le primarie per il Partito Democratico non sono uno strumento qualsiasi, non sono, le primarie per il Partito Democratico sono parte essenziale del mito originario, disse. E credo di ricostruire correttamente quello che lui aveva poi cercato di argomentare per spiegare questo giudizio. Aveva detto: i grandi partiti, le grandi organizzazioni che fanno la storia, sono nate storicamente secondo un processo. Il processo è fatto di un manifesto, diciamo un sistema di interpretazione della realtà. Se volete chiamarla ideologia, la si può chiamare pure ideologia, di definizione di obiettivi di intervento su quella realtà, di solito per il cambiamento della realtà, e di un'avanguardia che, e qui sul manifesto, se volete i ricorsi storici sono facili, il manifesto del Partito Comunista di Marx e di Engels per vedere la tradizione, diciamo, dei partiti comunisti e socialisti, l'appello dei liberi e forti per vedere invece, diciamo, la tradizione dell'organizzazione politica dei cattolici democratici nel nostro paese e così via. È un'avanguardia, cioè un gruppo di persone che elabora quel manifesto, che è tenuta assieme da quel sistema che potremmo chiamare di valori, di ideologia, di principi e di obiettivi di intervento sulla realtà, che organizzano questa proposta alle forze che intendono raggiungere, e se ce la fanno, se le raggiungono con efficacia, nasce un partito politico. Lui diceva: ma il tuo Partito Democratico, se stiamo dentro quelle procedure, dice, il manifesto l'abbiamo scritto dopo che siamo nati, e come avanguardia 3,5 milioni di persone sono un po' tante, diceva, quindi è evidente che siamo fuori dallo schema tradizionale per quello che riguarda la nascita del Partito Democratico, no? E però lui diceva, è per questo, perché in realtà il manifesto è questa idea politica sul futuro del paese da riorganizzare attorno a principi che sono quelli tradizionali, non di una parte diciamo della sinistra, ma dell'insieme delle forze che si orientano in modo progressista. In fondo il discorso del Lingotto non sarà stato all'altezza di quello di Kennedy alla Kansas University, però è stato uno dei pochi, adesso sarà anche perché io gli sono affezionato per averlo in larga, però insomma è stato uno dei pochi tentativi di dare l'idea che c'è qualcuno che ha un'idea di futuro del paese significativamente diverso dalla realtà, dal presente del paese, no? La gente perché si entusiasmò? Perché tornò a vedere una politica che tentava di prefigurare degli obiettivi di cambiamento radicale, ma con tono realistico, cioè con gli argomenti della politica. La politica non può solo suscitare un sogno, deve dimostrare il realismo degli obiettivi di cambiamento che propone, se no non è politica, secondo un vecchio insegnamento. Allora, e le primarie sono il tentativo di sostituire nel modello di nascita di un partito le avanguardie con una larghissima diciamo base di coinvolgimento di partenza nell'atto nascente, e per questo sono irrinunciabili per il Partito Democratico, perché fanno parte del mito originario. Guardate che non è un caso, e lo dico in un posto dove, almeno dal mio punto di vista, le primarie, adesso siamo tutti impegnati per, ma insomma non hanno dato l'esito che io mi aspettavo, ma non è un caso che comunque, se voi guardate questo anno e mezzo, due anni, i pochi momenti di rivitalizzazione che abbiamo avuto, comunque, compreso Napoli, sono state le primarie per la scelta dei candidati sindaco, eccetera. Torino 55.000 persone. Lo stesso candidato Fassino viene, diciamo così, modificato da quella procedura, perché altrimenti si poteva pensare ad una candidatura, diciamo, no, troppo dall'alto, troppo tradizionale, troppo, e invece no. Attraverso quella candidatura oggi tutti speriamo, pensiamo che attraverso quella procedura, 55.000 persone, una competizione con un ragazzo più giovane che viene vinta largamente, eccetera, ma in ogni caso che ha dato luogo a un dibattito, a un confronto, a un interesse, ecco che abbiamo oggi la possibilità seria di vincere al primo turno. Gli altri non hanno saputo contrapporre nulla che nemmeno lontanamente si avvicinasse a procedure di questo tipo, e anche a Milano abbiamo avuto comunque un movimento, una competizione, una cosa positiva, no? Per candidati che hanno definito piattaforme, e anche a Napoli, nessuno lo dice, ma a Napoli poi, per ragione di degenerazione in qualche singola realtà, ma comunque sono andate a votare 50.000 in una realtà nella quale l'esperienza di governo del centrosinistra, vogliamo dire deludente per usare un eufemismo, diciamo deludente, tuttavia 50.000 persone si sono messe in fila credendo a quella come cosa seria a quella competizione che si era determinata, e i Marioli ci saranno, ma sono pochissimi rispetto ai 50.000. Allora, le primarie sono questo, e perché sono così importanti? Perché, a mio giudizio, ecco perché considero molto valida l'immagine del mito originario, e dobbiamo usarla questa arma per ripartire nel Partito Democratico, per superare le difficoltà, perché sono il tentativo migliore che io conosca di gestire con strumento democratico una tendenza alla degenerazione autoritaria e personalistica della democrazia, che non è opera del malvagio, è una tendenza profonda della democrazia contemporanea. Si può scegliere di gestire questa tendenza e cavalcarla come fa Berlusconi, e non è l'unico nel contesto, smettiamola di dire questa storia, che non è l'unico nel contesto europeo e mondiale che dà questa interpretazione, no, può darsi che la sua degenerazione anche un po' personale sia, lo renda più evidente, ma la tendenza alla degenerazione in chiave personalistica, al limite dell'autoritarismo della democrazia rappresentativa, è una tendenza universale, per delle ragioni che adesso non voglio indagare, ma è una tendenza universale. Il Partito Democratico che cosa ha tentato di fare? Le primarie che cosa sono? Sono un tentativo di gestire, di stare dentro questa tendenza, di non contrapporvisi frontalmente, perché il rischio è che negare la caratterizzazione personale di una proposta politica attorno ad una leadership in nome di, rischi di diventare una roba per cui gli altri giocano la vera partita e tu stai fuori perché ti rifiuti di usare, di fare i conti con un dato della realtà, no? Non c'è niente da fare. ma usare con uno strumento democratico, governare questo processo con uno strumento democratico, chiamare 3 milioni e mezzo a dire: noi vogliamo un leader carismatico, sì, forte, sì, che gestisca questo tipo di tendenza che è nella realtà, sì, ma lo vogliamo scegliere attraverso un coinvolgimento di milioni di persone. È un salto di qualità, è un'altra idea di partito che ci sta dietro. Naturalmente, da coltivare non abbiamo coltivato, a partire dalla cosa, se volete, più elementare. Non so chi di voi ci ha riflettuto, ma è paradossale. Noi facciamo il Partito Democratico, vengono 3 milioni e mezzo. Io sono testimone in riunioni, così può essere buon testimone, in riunioni anche molto ristrette e impegnative. Quando si diceva: ma quanti verranno? Stavamo in una crisi drammatica, c'erano state le amministrative dopo le politiche, in cui avevamo preso una sberla devastante, che adesso sembra che abbiamo fatto il Partito Democratico in un momento di grande sviluppo. No, abbiamo fatto il Partito Democratico perché le due forze che erano arrivate morte ormai, e alle amministrative avevamo preso una svirgola. Stavamo gestendo quell'esperienza di governo drammatica con Turigliatto e Rossi, che erano diventati i nomi più conosciuti. Io dicevo: noi siamo l'unico paese del mondo, ricordo che dissi, siamo l'unico paese del mondo in cui il destino del governo è legato alle decisioni della Quarta Internazionale, che si riunisce ogni 2 mesi a Parigi, perché Turigliatto non è uno scherzo, era veramente così, cioè i trotskisti si riuniscono ogni 2 mesi, di tutto il mondo si riuniscono ogni 2 mesi a Parigi e fanno le loro legittime valutazioni sull'iniziativa. Turigliatto partecipava alla riunione e diciamo lì si prendevano, e noi dovevamo aspettare anche con una certa attenzione, era l'unico paese del mondo che poteva occuparsi di quello che decideva la Quarta Internazionale a Parigi. Perché? Perché il governo dipendeva dalla esistenza fisica di Turigliatto in aula e dal fatto che Turigliatto, oltre ad esserci, votasse anche con il resto eravamo in quella fase lì. Dicevamo, quelli più ottimisti come me dicevano: secondo me vengono 2 milioni di persone. No, non esiste. Dico: guardate che è una novità grossa. Sono venuti 3 milioni e mezzo, è veri. Ma il giorno dopo, i 3 milioni e mezzo li abbiamo considerati persone che ci hanno dato un utile contributo, interlocuzione politica, a partire dagli indirizzi. No, perché ce li hanno dati, glieli abbiamo chiesti, era la precondizione per votare, hanno fornito tutti i loro indirizzi, nome, cognome, autorizzazione ad utilizzarli in modo naturalmente responsabile, ma ad utilizzare l'interlocuzione con questo non è mai accaduto, nessun partito politico nella storia della Repubblica ha mai potuto contare su una base di persone attive, perché quelli che hanno preso su la mattina, è vero, sono venuti, sono persone attive che vorrebbero partecipare, che hanno voluto partecipare. Gli indirizzi sono stati segretati in mano a qualcuno che forse per la cosa delle preferenze ogni tanto li usa, punto. Mentre erano la base attorno alla quale costruire l'organizzazione del nuovo, se doveva essere diversa. Io mi ricordo quando facemmo il primo tesseramento, andai in una sezione, in un circolo, come si chiama adesso, insomma, ci siamo capiti, e vedevo che telefonavano, avevano degli elenchi e telefonavano questi amici, questi compagni, eccetera. Allora io, speranzoso, ho fatto la domanda: dice, scusate, quelli lì dell'elenco, dice, chi sono? Sono quelli delle primarie? No, dice, quelli delle primarie non ce l'abbiamo, sono gli iscritti ai DS e alla Margherita. È chiaro, io non dico che non bisognava fare quello, ci mancherebbe altro, quelli che erano iscritti ai DS e quelli iscritti alla Margherita, tendenzialmente bisognava chiamarli per vedere se si iscrivevano ancora, ma 3 milioni e mezzo, cioè DS e Margherita assieme non arrivavano a 1 milione. 3 milioni e mezzo erano la base su cui lavorare per la strutturazione del nuovo partito. Non sono stati nemmeno chiamati, nemmeno sollecitati individualmente. Qualche circolo l'ha fatto, io conosco in Italia i circoli che hanno fatto questo lavoro, e lì per lì il risultato fu impressionante, perché in larghissima misura i 3 milioni e mezzo scelsero di entrare in un rapporto più organico con il partito, cercare di... Allora, io non lo so che cosa ha determinato questo fatto, ma è sicuro che se vogliamo ripartire, il problema non è se c'è qualcuno che critica il segretario di turno oppure no, il problema è se c'è una sistematica azione volta a mobilitare in positivo dentro la partecipazione al lavoro politico, alla decisione politica, eccetera, quelle forze che in Italia sono ancora molto grandi e che sono disponibili ad impegnarsi. Se vedono che il tutto si riduce alla somma della, alla gestione stanca della somma di ciò che restava vivo, e non era granché, dei DS e della Margherita, secondo me, che poi tutti intendono DS e Margherita non, dal punto di vista della testa, della, non esistono, tutti quando sentono dire DS e Margherita intendono DC e PC, con l'aggravante di cui parlava Bianchi, che una di quelle due tradizioni, che non a caso quella che sta a maggiore disagio, non è la DC, mentre tutto sommato dei DS si può dire che maggioritariamente, no, sono effettivamente sono stati, hanno fatto riferimento in modo unitario a quel partito, mentre la roba della sinistra democristiana che è venuta con noi è la DC, è una cosa che non sta in piedi per le ragioni e che provoca una quantità enorme di problemi se c'hai sempre la testa rivolta all'indietro. Se invece cominci a privilegiare il fatto che certo quelle tradizioni le usi per quel che danno e possono dare, ma la testa è in avanti e prevalentemente volta all'interlocuzione con quelli che quando gli dici DC e PC allargano l'occhio, perché noi non ce lo ricordiamo, ma dal 90 ad oggi sarebbero passati, qui c'è gente che è nata e comincia a annusare politica e non ha mai visto esistere la DC e il PC. E noi possiamo continuare a remenarla non funziona, no? Tu hai un diciottenne che va a votare, sente della gente della mia età che parla della DC, del PC, eccetera, lo guarda con l'occhio stralunato e dice: ma questi sono pazzi da legare, stanno parlando di cose che non esistono. Allora, questo vuol dire che bisogna buttare, no, che bisogna buttare, no, ma che bisogna mettere l'accento sul dato della innovazione per quello che riguarda il partito, certamente sì. L'altra cosa, e sono troppo lungo, mi scuso, è quella che riguarda diciamo l'atteggiamento critico verso il sono d'accordissimo, la subalternità anche culturale, chiamiamo le cose col loro nome, alla condizione però... Sono d'accordo, io di solito vado a cercarmi delle grane nel tentativo di essere preciso, quindi succederà anche stamattina, sono d'accordo purché non si pensi che per criticità di atteggiamento su, per esempio, le tendenze attuali del capitalismo, usiamo un'espressione antica, si debba intendere una criticità fondata sui presupposti del passato. Cioè, detta in maniera chiara, sulla reinterpretazione in chiave odierna del conflitto tra capitale e lavoro mediato dallo Stato. Così come siamo tutti abituati a fare, ci siamo a prescindere dai partiti a cui abbiamo appartenuto nel passato. Quel tipo di criticità è un rimasuglio che non porta da nessuna parte. Non perché non c'è conflitto tra capitale e lavoro, ma perché non è il conflitto dominante, non è l'elemento caratterizzante. Vi consiglio di organizzare un dibattito su di un libro, secondo me, illuminante, che io ho letto di recente, di Aldo Bonomi, che si chiama Sotto la pelle dello Stato, che, soprattutto riflettendo sul Nord, ma cambiato quel che c'è da cambiare, secondo me vale anche per il resto del paese e non solo per l'Italia, il quale dice: ma attenzione, perché la contraddizione di fondo nella globalizzazione è, uso un'espressione che io trovo molto efficace, non è quella capitale da una parte, lavoro dall'altra, gestito dallo Stato che un po' redistribuisce e un po' alimenta, no? Oppure gestito in, il conflitto capitale-lavoro gestito in chiave tra virgolette rivoluzione, ma questa seconda cosa non c'è più nella storia del presente, mentre c'è ancora l'idea di molti che il conflitto dominante sia questo, quello tra capitale e lavoro, che lo Stato serve in chiave di socialdemocrazia tradizionale per redistribuire, tosare la pecora, tutto nel frattempo succede che non c'è lo sviluppo, che da 15 anni non cresci, e tu hai un bel tosare una pecora che diventa sempre più magra e che la cui il problema è rialimentare e anche fare redistribuzione, ma si è complessificata enormemente la situazione. Qual è, lui dice, la vera contraddizione? La vera contraddizione che riarticola completamente il conflitto sociale e politico è quella tra i flussi della globalizzazione. La finanza è un flusso globale, la migrazione di persone è un flusso globale, hai voglia con le motovedette, come si diceva, è un flusso globale. L'inquinamento, la degenerazione è un flusso globale, in questo caso estremamente negativo, ma è un fenomeno globale, per cui succede in Giappone quel che succede e no, abbiamo imparato che c'è questa nel Golfo del Messico, no? E noi partecipiamo del dramma ecologico determinato nel Golfo del Messico. Perché? Perché c'è la globalizzazione, perché prima nel Golfo del Messico poteva succedere quello che voleva e noi lo sapevamo dopo due mesi e non gli davamo grande importanza. Adesso dentro c'è la competizione economica, che è competizione di tutti contro tutti in tempo reale, no? Ci sono questi giganteschi flussi, il flusso, la rete, il flusso delle informazioni, internet, il sistema delle telecomunicazioni. Cosa dice Bonomi? Dice questi flussi, che sono di tipo globale, naturalmente determinano delle ricadute sui luoghi, e la contraddizione fondamentale è tra flussi e luoghi. Il luogo è il locale, non è l'Italia, è una dimensione più piccola dell'Italia, è un distretto industriale, è una conurbazione urbana come Milano e diciamo tutta la zona che gli sta attorno, compresa la Brianza. Allora lui dice, nel determinarsi dell'impatto tra flussi e luoghi si determina una riarticolazione della società in tre fondamentali comunità, che sono oggettivamente tali e spesso, grazie al mediatore politico e sociale, diventano anche soggettivamente tali, cioè si percepiscono come comunità di interessi condivisi. La prima comunità, l'interprete politico fondamentale della quale è la Lega Nord, è la comunità del rancore e della paura. Mi chiudo contro quello che non padroneggio e che mi provoca problemi. Adesso vado alla svelta, se no ci impiego due ore. Primo, la comunità del rancore e della paura sono quelli che non posseggono gli strumenti per gestire da protagonista il flusso. La banca mi uccide, la banca è parte del flusso. Il mercato, il capitalismo delle reti, non capisco perché non mi dà più i soldi per l'impresetta, eccetera eccetera, quindi io sono contro la circolazione libera dei capitali, e se sento che la Lega dice che bisogna tirare su le frontiere su tutto, dalle persone, contro le persone, contro i capitali, contro le cose eccetera, cioè, chi padroneggia il flusso sa che se si fa questo è la morte sicura. Ma quello che ha rancore e paura pensa che quella sia la soluzione, la chiusura. Questa è una prima comunità. nella quale albergano i più deboli spesso, no? La seconda comunità è la comunità che Bonomi chiama della cura, è quell'enorme quantità di persone, in larga misura operatori di quello che è stato lo Stato sociale, cioè un intervento dello Stato particolarmente efficace, ma che oggi non sente di doversi riorganizzare se vuole continuare ad avere efficacia, che va dalla pubblica amministrazione che funziona, cioè che non è solo organizzata per autoalimentare se stessa, ma per produrre dei beni, dei servizi, di cura, fino alle grandi organizzazioni no profit che si organizzano per fornire servizi di fronte a problemi su cui lo Stato non è in grado di intervenire. Il vecchio Stato sociale non ce la fa più. Dagli insegnanti fino all'organizzazione di cooperative di badanti. Adesso la metto anche qui un po' facile, quello c'è scritto un libro tanto così per spiegare, ma insomma per intenderci. La terza comunità è la comunità degli operosi, di quelli che tendenzialmente posseggono gli strumenti per governare i flussi, hanno capacità di interpretare il locale come capacità di fare, no? E padroneggiando il flusso, operosamente lavorano per riproporre una strategia di sviluppo. Qui però in questa comunità, dice Bonomi, tende a prevalere quello che Berlusconi interpreta in modo serio, in alleanza con la comunità del rancore, e cioè l'idea che l'egoismo proprietario è quello che quanta gente incontriamo. Se ce l'ha fatta, io ho incontrato a Napoli un ragazzetto di 18 anni che serviva in un bar, che mi ha detto: io voto per Berlusconi perché se ce l'ha fatta lui, perché non ce la posso fare io, no? Cioè l'idea del il che significa che è un ragazzo che vuole fare, no? Che si dà, quindi in sé però il riferimento è all'idea: ce la farò da solo, come ce l'ha fatta da solo lui, no? In un processo di valorizzazione dell'operosità, dell'egoismo proprietario, no? Allora dice Bonomi, e finisco, che cosa hanno fatto Berlusconi e la Lega? Attenzione a pensare che Berlusconi, e io sono convintissimo di questo, attenzione a pensare che Berlusconi sia solo il prodotto di sta maledetta televisione. Questa è una teoria che non sta in piedi. Berlusconi ha vinto le elezioni, qualche volta le ha anche perse, quando non gli è riuscito, perché ha messo assieme, io la penso sinceramente così, una quota molto grande della comunità degli operosi, non convinta della capacità della sinistra di interpretare le loro esigenze, con la comunità del rancore e della paura. Questa alleanza. Il libro di Tremonti, La paura e la speranza, è la traduzione in chiave ideologica, sì signori, perché l'ideologia è fondamentale nella costruzione di un'iniziativa politica. Lì c'è l'ideologia del centrodestra, con leader Silvio Berlusconi. È un'ideologia che ha convinto la maggioranza degli italiani. A me non piace. La reazione non è. Certo che ci vuole, lo dico su, se no, certo che ci vuole la legge sul conflitto di interessi, certo che ci vuole tutto quello che sappiamo e mettiamo giù la giaculatoria, non l'abbiamo fatta, abbiamo sbagliato gravissimamente. Detto questo, le elezioni contro Berlusconi noi le vinciamo se A. riduciamo le dimensioni del rancore e della paura. Quella comunità lì è inesorabile che ci sia, è difficile che sia compatibile con le idee che noi abbiamo, perché noi siamo quelli della solidarietà, della libertà, della possibilità di fare, ma possiamo oggi è troppo grande quella comunità lì. Non è necessario che sia così grande, non è un dato oggettivo, bisogna ridimensionarla. Grazie al lavoro di chi? Un'alleanza tra invece che quella tra operosi, ma con l'idea dell'egoismo proprietario dominante, e il rancore, quelli del rancore e della paura, una grande alleanza tra gli operosi, quelli che padroneggiano il flusso perché conoscono il linguaggio di internet, conoscono, insomma, ci siamo capiti chi sono quelli che sono in grado di fare questa operazione, e la grande comunità di cura, volta a ridimensionare la parte del rancore e della paura, ricostruendo comunità con un lavoro politico di partito. Ci vuole una leadership, non si può fare senza una leadership, ci vuole un progetto, e il progetto deve essere ispirato a questa idea di fondo. Allora si manda a casa Berlusconi, e non per una volta per caso tatticamente, ma perché lo si sconfigge sul punto fondamentale su cui lui ha costruito la sua egemonia. Se non è così, temo che continueremo a fare giaculatorio sulle televisioni, ma grazie.